Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali, partiamo da Firenze, c'è anche Andrea Pessina, l'ex sovrintendente per le belle arti e il paesaggio per la città metropolitana di Firenze, tra gli indagati nell'inchiesta sul cosiddetto Cubo Nero, il complesso residenziale di lusso sorto al posto dell'ex teatro comunale. Sentiamo i dettagli in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, c'è un po' di ironia della sorte, anzi diciamoci la verità, più di un po' in questa vicenda. Quello infatti che è passato alla storia come il signor No, il sovrintendente che dispensava dinieghi su tutto e a tutti o quasi, è finito sotto indagine per un no non pronunciato. E chissà se di fronte ai magistrati della procura che sta indagando sul cosiddetto Cubo Nero, ovvero il complesso residenziale di lusso, come dicevi, sorto al posto dell'ex teatro comunale di Firenze, Pessina abbia usato la stessa formula utilizzata nelle interviste, quel "non ricordo, firmavo tante carte". Con ogni probabilità invece, nelle risposte fornite agli inquirenti, Pessina avrà ricostruito l'iter amministrativo che sull'asse sovrintendenza, Palazzo Vecchio, proprietà Studio Grassi, ditte costruttrici, ha via via condotto poi al risultato che vediamo e su cui la procuratrice capo Rosa Volpe e la giunta Marilu Gattelli indagano, a partire dall'ipotesi di falso ideologico, abuso edilizio, violazione del testo unico dei beni culturali e del paesaggio. Il falso in particolare si riferisce appunto al parere espresso durante l'iter dalla sovrintendenza, che per legge, come sappiamo, è obbligatorio e vincolante. Nell'inchiesta, oltre a Pessina, ci sarebbero altri 12 indagati, persone tra cui dirigenti della direzione urbanistica del Comune di Firenze, anche in servizio all'epoca, componenti della commissione paesaggistica per il mandato 2015-2020, oltre alla proprietà. La procura vuole fare chiarezza sul perché la realizzazione finale si sia discostata dai progetti, quando, come, per decisione di chi, a partire dai sopralluoghi fatti, da quelli non fatti e da quelli fatti ma non verbalizzati. Insomma, la carne al fuoco è tanta, per ora vediamo il fumo in attesa di assaggiare l'arrosto, se non brucerà nel frattempo, come purtroppo in tanti casi abbiamo potuto vedere. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Restiamo a Firenze, nuova aggressione ad un autista di bus a Firenze, seguito dell'episodio avvenuto sulla linea 37 al Galluzzo. Ai danni di una giovane autista è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un nuovo tentativo di aggressione fisica da parte di una passeggera che si era resa protagonista nel frattempo di un litigio con un altro passeggero. CGL, CISL, UIL, CISL hanno scritto alla sindaca di Firenze e ad Autolinee Toscane per chiedere di procedere con quanto previsto dal protocollo per il miglioramento della sicurezza sul trasporto pubblico locale fiorentino. Sentiamo Paolo Panchetti, che è il segretario regionale della FIT CISL.
Diciamo, è un protocollo che mette insieme alcune iniziative atte a funzionare anche da deterrente, chiaramente, per le situazioni che si vengono a creare. Quindi, ad esempio, tanta informazione, una campagna pubblicitaria massiccia di informazione all'utenza su quanto ci sono delle videocamere a bordo, su quanto è i comportamenti da tenere, ma anche per esempio il famoso panic button, quel dispositivo che permette al conducente, una volta premuto, di mettersi in contatto immediatamente sia con la sala radio, diciamo, e la centrale operativa dell'azienda, ma anche con le forze dell'ordine. E giusto appunto ieri, in questa occasione, probabilmente l'intervento della centrale operativa è stato tempestivo, però è chiaro che se nel momento in cui si accennava il pulsante si avvertiva anche le forze dell'ordine, la celerità dell'intervento poteva evitare quel tipo di aggressione. L'ultima richiesta per l'apertura del tavolo il 12 di marzo, per essere precisi, ma ancora oggi non abbiamo avuto una convocazione. Quindi insomma, noi chiediamo con forza l'attivazione di questo tavolo, perché è una necessità.
Parliamo adesso delle celebrazioni per il 25 aprile. Firenze celebra l'81esimo anniversario della liberazione con un programma diffuso, accanto alle cerimonie ufficiali, molte iniziative collaterali. Sentiamo Sandra Salvato.
Firenze e la Toscana si preparano a celebrare l'81esimo anniversario della liberazione con un programma diffuso di cerimonie e iniziative che proseguiranno anche domenica 26. Il cuore degli eventi resta nel centro cittadino con la deposizione della corona alle 10 in Piazza dell'Unità Italiana, il corteo fino a Palazzo Vecchio e la cerimonia istituzionale delle 11. Nel pomeriggio concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini sull'Arengario. Accanto agli appuntamenti ufficiali, numerose iniziative nei quartieri, commemorazioni nei luoghi della resistenza, biciclettate, camminate della memoria, oltre a spettacoli come Noi ritorneremo alle piagge e momenti conviviali. Ampia anche la partecipazione nei comuni della provincia. A Borgo San Lorenzo, al Circolo Arci Macondo, in programma la presentazione del libro sulla resistenza italiana in Montenegro con proiezione del documentario Partigiani. A Vicchio si parte dalla mattina con il giro commemorativo dei Cippi e la camminata della libertà, seguiti da cerimonie ufficiali e nel pomeriggio concerti in Piazza Giotto. A Fiesole e nelle frazioni, tra cui il Girone, sono previsti pranzi sociali, proiezioni cinematografiche e concerti serali, mentre in Pruneta la giornata unisce celebrazioni istituzionali al mattino e letture pubbliche nel pomeriggio. Iniziative analoghe anche in altri centri dell'area fiorentina e del Chianti, tra camminate resistenti, musica dal vivo e momenti di incontro nei circoli e nelle case del popolo. Fuori città, a Sant'Anna di Stazzema, cerimonia al monumento ossario alle 10, uno degli appuntamenti più significativi a livello regionale, dove si attende la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, invitata dal primo cittadino Maurizio Verona insieme al presidente della regione toscana Eugenio Giani. Domenica 26 aprile spazio a iniziative più raccolte, tra cui camminate e visite guidate come quella di Cercina, a chiusura di un fine settimana dedicato alla memoria e alla partecipazione civile.
Il 25 aprile è stato protagonista anche della puntata di oggi di Un 25 novembre al mese, ospite di Chiara Brilli, Vania Bagni, la presidente dell'ANPI di Firenze.
La lotta di liberazione, la resistenza per loro, per le donne, ha avuto due importanti funzioni. Uno è quello ovviamente di aver liberato il paese dal nazifascismo e quindi di aver restituito al paese la libertà, la democrazia, ma allo stesso tempo loro si sono anche liberate loro stesse, no? Da quella cultura che le relegava a ruoli assolutamente marginali, quando invece oltretutto marginali non erano, no? Lo hanno dimostrato anche nella capacità di fare la resistenza civile, non soltanto quella armata. Quindi, come dire, è stato un momento di grande, di esplosione di capacità anche di comprendere e riconoscere se stesse. E io credo che quella logica lì, quella tensione anche etica e anche di consapevolezza, dovrebbe essere un elemento su cui riflettere anche noi oggi nel presente, a occupare degli spazi, ad avere quel posto che le donne meritano di avere, e non soltanto quando ci sono situazioni critiche e allora ci si accorge che le donne possono fare la differenza. Le donne fanno la differenza sempre. Una cultura che aiuterebbe ad uscire da questo periodo oscuro che stiamo vivendo in Italia, in Europa, nel mondo tutto.
E si ritroveranno domattina, il 25 aprile alle 9.30, in Piazza Tanucci, cittadini del comitato che si oppone all'apertura della sede del Partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, un comitato spontaneo popolare nato da poco eppure già colpito da provvedimenti amministrativi, ovvero multe da mille a 10.000 euro per la manifestazione di un mese fa in piazza. Piazza Tanucci sarà in questi giorni l'epicentro delle manifestazioni fiorentine per la festa della liberazione. Sentiamo Elena Iazzi, una residente del quartiere, esponente della CGIL.
L'idea delle destre è quella di, con la scusa di mandare questo messaggio così semplicissimo, e tutto si governa con il pugno duro e la repressione, in realtà sono fatte per reprimere il dissenso e creare, come veniva detto, ancora più paura. E quindi da una parte è stato depenalizzato appunto la manifestazione non autorizzata, dall'altra però è stata introdotta la penalizzazione amministrativa. Ma nel frattempo soprattutto sono stati fatti almeno 5 decreti sicurezza, no? È dovuto intervenire anche Mattarella perché c'erano alcune previsioni di norme anticostituzionali. E con questi decreti sostanzialmente si è addirittura introdotti tutta una serie di reati che cercano in alcuni casi di reprimere proprio il dissenso. E questo per noi è assolutamente inaccettabile, lo combattiamo con tutte le nostre forze possibili. nel rispetto della legge, diciamo, ribaltando invece questa idea della violenza, questa idea della necessità di appunto usare sistemi che non sono quelli democratici, che non sono quelli della reazione civile, del portare in piazza bambini, donne, uomini a viverle questi spazi, e quindi renderli sicuri in questo senso.
La pagina dedicata alle elezioni amministrative davanti ad un auditorium della Camera di Commercio tutto esaurito, il consigliere regionale Matteo Biffoni ha aperto la sua corsa per le amministrative di maggio a Prato, puntando a diventare sindaco per la terza volta. Centrosinistra, campo largo, ancora più largo con il Movimento 5 Stelle, presente in platea anche il presidente Gianni, il segretario del PD reggente Di Sanzo, fedelissimi, liste civiche, alleati. Insomma, sentiamo Matteo Biffoni nell'intervista curata da Giorgio Bernardini.
Una candidatura diversa dalle altre, Biffoni, perché?
Perché, diciamo, era e non era nei programmi, era un'idea che non avevo accantonato, nel senso che finché sei il criceto sulla ruota e vai avanti, hai i tuoi obiettivi, non ti rendi conto, poi le cose cambiano, le prospettive cambiano, il mondo cambia, la Toscana cambia, Prato cambia, e diciamo io stavo facendo altro. Poi quando la mia comunità mi ha chiesto un impegno, io non me la sono sentita di voltarmi dall'altra parte, fare finta di niente, e ho voluto, diciamo, assumermi questa responsabilità, consapevole del fatto, proprio perché le cose sono cambiate, è necessario avere ricette nuove. Che significa riprendere quello che c'è stato in questi 10 anni che ha funzionato, ma aggiungerci tanta altra roba, soprattutto nelle sfide più alte, perché è chiaro che un sindaco si deve occupare delle vue, dei lampioni spenti, dei giardini, e cioè questo è come dire, e delle infrastrutture da fare, della sicurezza, di tutti i temi della vita quotidiana. Ma noi dobbiamo provare a riportare Prato al centro delle grandi politiche che ci sono. Ecco, questa è la sfida. Proveremo in questi 5 anni a fare il meglio possibile.
Per questo anche una connessione con le altre città. Le città sono i posti dove succedono le cose, spiega lei.
Esatto. Io penso che se le città stanno insieme, ne è un beneficio la Toscana e è un beneficio l'Italia, perché qui a Prato e nelle altre città come Prato succedono le cose esattamente: i bambini devono andare a scuola, la gente lavora, la gente chiede servizi, la gente chiede sicurezza, la gente chiede che ci sia la possibilità di spostarsi magari con mezzi pubblici, eccetera eccetera eccetera. Qui abiterà, nelle città abiterà il 70% della popolazione mondiale nel corso dei prossimi anni. Se le città stanno insieme, condividono le scelte, gli sbagli, le opportunità, mettono insieme le esperienze, ne ha un beneficio, credo, la vita di chiunque.
Per concludere, una promessa che ha fatto di importare dal modello parmense la misurazione delle politiche su come incidono sulla popolazione.
Se i cittadini pretesi ci daranno fiducia e toccherà a noi, avremo come primo, uno dei primi obiettivi quelli di prendere quello che è stata l'esperienza di Parma, che è quella più avanzata, e cercare di adattarla al nostro territorio. Parma non è Prato, Prato non è Parma, anche se ci sono molte similitudini, però quella è una cosa che funziona ed è intelligente, e non pretendo sempre di avere la primogenitura sulle cose intelligenti, ma mi accontento di recepire le cose intelligenti che vedo intorno a me. Ecco, questo faremo se toccherà a noi.
Da oggi in onda il bollettino elettorale per segnalarvi gli appuntamenti di questa campagna verso le amministrative del 24 e 25 maggio, che coinvolgeranno 20 comuni in Toscana, tra cui i capoluoghi Prato, Pistoia e Arezzo.
Per le amministrative nel comune di Prato, in via Camillo Cavour 87 alle 14 oggi pomeriggio, conferenza stampa di presentazione dei nuovi candidati della lista civica. Claudio Belgiorno, sindaco. Sempre a Prato, in via Garibaldi 35 alle 18, l'inaugurazione del comitato elettorale di Alleanza Verdi Sinistra. Tra i presenti Dario Danti. A Viareggio, in piazza Motto e Palmerini, alle 18:30, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein partecipa ad una iniziativa con la candidata a sindaco a Viareggio Federica Mainieri. A Sesto Fiorentino, invece, presso il giardino antistante Lauser Nuova Zambra, in via Pasolini, alle 18:30, la presentazione ufficiale di candidate e candidati della lista di AVS, con gli interventi del candidato sindaco Damiano Sforzi e del consigliere regionale Lorenzo Falchi. È possibile inviare segnalazioni per appuntamenti ed eventi nell'ambito della campagna elettorale in vista delle comunali di maggio a redazione@controradio.it.
Aperto ancora alla cultura, è stato presentato il primo ciclo di Super Toscana, il nuovo programma di residenza dedicato ad artiste ed artisti, curatrici emergenti, promosso dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, sostenuto dalla Regione Toscana. Sentiamo Stefano Collicelli Gagol, il direttore del Centro Pecci, che ci parla dell'iniziativa.
È un'occasione unica che una regione italiana è riuscita a convogliare dei fondi sociali europei che sono destinati alla formazione di giovani under 35 con questo specifico profilo di essere artisti o artisti oppure persone che organizzano mostre e che hanno quindi la capacità e la possibilità di inserirsi all'interno di un contesto regionale così ricco come quello della Toscana, avendo come punto di riferimento il Centro Pecci, che è il luogo dove vengono a fare delle lezioni frontali per i primi due mesi e poi per i successivi tre mesi della residenza avranno la possibilità di confrontarsi con diverse anche parti della regione toscana, grazie al fatto che andranno a vivere e a conoscere i contesti dove ci sono le altre istituzioni che sono partecipi di questa accordata per il Fondo Sociale Europeo, da Baco nel Golfo di Baratti a Livorno con i Magazzini Generali, al Mudec di Carrara, a Siena Art Institute a Siena e a San Giovanni, a Casamasaccio in San Giovanni Valdarno. Diciamo quindi che delle eccellenze toscane, delle anche nuove reti che il Centro Pecci ha creato di collaborazione e sinergia tra istituzioni, per poi dopo tornare negli ultimi due mesi della residenza al Centro Pecci a Prato, dove realizzeranno la mostra che presenta le opere prodotte in questa occasione e il catalogo.
Siamo in chiusura della previsione del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. Le 13:03 è tutto, arriva da poco il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.